Non so se voi, prima che il predicatore inizi, fate già uno sforzo di dire cosa si potrebbe pensare alla convergenza di tutte le cose che ci vengono in mente sui problemi, sugli immensi aspetti umani della famiglia, nel mondo, no? E d'altra parte questi discorsi sull'infanzia di Gesù, che in maniera evidente avete visto anche nel racconto, non si fermano tanto sulla biografia della Santa Famiglia, ma la leggono alla luce dell'Esodo, Egitto, appunto la fuga in Egitto, la leggono alla luce dell'annuncio del Vangelo dalla Galilea, come disse il profeta, quindi ti arrivano addosso tutte ste robe e dici adesso cosa dico, no? Da che parte partiamo? Parliamo di nostro figlio, per esempio. No? Non so, io vorrei partire per capire l'attualità e la provocazione che costituisce nelle nostre comunità una festa di questo tipo, una liturgia di questo tipo, all'interno delle feste natalizie. Vorrei partire da una sensazione, se avete aperto TV Bergamo, avete letto l'Eco, avete visto appunto i riflessi, gli unici riflessi che noi abbiamo dalla nostra cultura popolare bergamasca, dove noi viviamo, di cui facciamo parte, no? E se noi guardiamo quanto succede nei nostri paesi bergamaschi, dove da una parte c'è questa specie di, che a me impressiona sempre, no, questa enfasi sul folklore, tutti i paesi stanno per dei mesi lavorano per il folklore attorno al Natale e su queste rappresentazioni sacre, e addirittura in molte chiese il culmine della liturgia è dato dal fatto che si inseriscono queste rappresentazioni popolari in costume, questi presepi viventi, si introducono nella liturgia, no? Nelle chiese, alcune volte anche al posto della liturgia, no? E attorno a questi temi che mettono al centro appunto il Natale c'è tutto un clima, come si può dire, un clima bucolico, un clima incantato della Sacra Famiglia, e i personaggi sono i pastori, capito? E il paesaggio è quello di una volta, il paesaggio contadino, cioè se uno, perché poi queste sono persone che a lunedì mattina vanno a Milano a costruire i palazzi, no? A far certi discorsi, ma no, perché appunto sono i discorsi che facciamo nelle città, no? Cioè se uno vedesse da fuori quasi immagina una sorta di sceneggiatura costruita fantasticamente dalla nostalgia, cioè dal dispiacere di ciò che non c'è più, no? Quindi da una parte c'è tutto questo mondo fantasticato, sognato, rimpianto, non so come si può dire. Dall'altra parte poi queste persone, cioè noi, perché noi appena andiamo a casa a Natale a fare il pranzo, uno come me che ha qualche cugino, qualche nipote, sono come tutte le famiglie, per cui una nipote si è divorziata, uno ha sposato un divorziato, uno si è diviso, queste robe qui, no, che sono le situazioni delle nostre case. E quindi da una parte tutto quel sogno incantato della rappresentazione sacra, no? Dall'altra parte poi la realtà delle nostre famiglie, nelle quali in realtà si fa molta difficoltà a tenere in piedi i legami si sfilacciano, le esigenze dell'individuo, perché poi anche queste persone che recitano il mondo contadino unito, il sacro, i valori sacri della famiglia, poi appunto sono come i milanesi, cioè sono degli individui moderni che fanno saltare i modelli tradizionali, e il quadro di vita poi normale del telefonino, di internet, della televisione è quello di una modernità esasperata appunto per alcuni versi, e critica, molto critica poi sulle cose della religione se le dici sul serio appunto, se non fai il cinema. E il paesaggio non è quello bucolico dei contadini, ma è quello urbano, anzi globalizzato. No. Non so, la scena magari è un pochettino, è una palla in faccia, ma penso che sia difficile dire che non è così, no? Che non impressiona questo quadro osservato in questa maniera, no? E la Chiesa nella sua liturgia, vi dicevo all'inizio che la Chiesa ha anche della saggezza da parte sua, no? Nella sua liturgia in qualche modo ha intuito queste cose, ha intuito che sulla famiglia stavano avvenendo dei grossi cambiamenti, e difatti la celebrazione di una festa dedicata alla Santa Famiglia è recente, è del 1920 appunto, appartiene ai segni del tempi della modernità. Papa Benedetto XV l'ha introdotta. E questo perché? Perché per secoli la famiglia è apparsa una cosa naturale e i tempi moderni fa questione. Lo traduco così. Perché c'è bisogno per i cristiani di dire: guardate che abbiamo bisogno di introdurre esplicitamente nella celebrazione il tema della famiglia. E perché la cosa non gira più, ovviamente. Per secoli la famiglia basata sul rapporto stabile tra un uomo e una donna, destinata alla procreazione ed educazione dei figli, al centro dell'istituzione sociale, è stata la forma elementare, ovvia, delle relazioni umane, e addirittura la relazione a servizio della quale erano tutte le altre, a partire dalle quali tutti gli altri rapporti, gli altri vincoli sociali nascevano. In questo senso la famiglia era un'istituzione naturale, cioè c'è da sempre, la vuole Dio, è così, non si discute. Il fondamento stesso, anzi, dell'ordine naturale è la famiglia. Beh, oggi invece la famiglia appare sempre più incerta nella sua figura, e sappiamo com'è avvenuta la cosa. Che l'individuo moderno, democratico, che ha il diritto di criticare tutto e di mettere tutto in dibattito e di dire cosa pensa lui, ha messo in discussione anche un'istituzione così naturale, come dicevamo noi, che è la famiglia. Per cui oggi si parla, anche se con, io dico tante volte con troppa superficialità, si parla dei diversi modelli di famiglia. Dico mi pare superficialità perché poi in realtà se le analizzi alcune forme sono forme che purtroppo vengono a realizzarsi, non sono dei modelli. È piuttosto lo sfascio del modello più che una pluralità di modelli, però innegabilmente nella rivendicazione del soggetto oggi esistono diversi riferimenti, quindi si parla di famiglia, di quella tradizionale ovviamente, per fortuna, che è ancora, che tiene abbastanza. Ma poi si parla di famiglie monoparentali, che vuol dire ci sono famiglie anche dove non c'è la coppia, c'è solo il papà o la mamma. Poi le famiglie ricomposte con tutti gli anelli, no? Di uno che ha il papà di qua, la mamma di là, poi la mamma ne ha sposato un altro, qui dei fratelli che ha acquisito, la famiglia ricomposta addirittura, no? Le famiglie che non sono, che non si riconoscono ufficialmente dentro il legame sociale, le libere unioni, e poi la questione delicata, molto discussa, molto delicata, delle famiglie appunto omoparentali, cioè dove i parenti sono dello stesso sesso, no? Quindi noi siamo arrivati appunto a confondere sempre più la figura della famiglia e d'altra parte a sperimentare sempre più la fragilità della sua stabilità, quindi tutto il problema delle separazioni, dei divorzi, eccetera, eccetera. Pausa, perché queste robe qui, a dirle in due frasi mi viene da sudare, no, ovviamente. Da dove vengono queste difficoltà, per semplificare al massimo, no? Da dove vengono queste, che certo sono legate al fatto che non è una società di legami, è una società dell'individuo, l'individuo vuole la sua felicità, quindi prima fa una promessa, poi la cambia, poi ricostruisce, c'è la possibilità di ripartire. ma strutturalmente come si giustifica appunto questa agitazione dell'individuo, questa inconsistenza sociale dei progetti individuali, chiamiamo? Una lettura di fondo, secondo me, deve proprio scavare dentro tutta una serie di costumi, di modi di vita, che vanno dalla maniera di abitare, vanno dalla maniera di viaggiare, vanno dalla maniera di costruire appunto i rapporti tra le generazioni, vanno nella maniera di comunicare i modelli. L'americanismo, per dirne uno, per esempio, è diventato il modello occidentale, no, nella metà del secolo scorso, e sta dominando, sta ancora dominando, no? Per molti versi. Quindi, tutta una serie, la crisi della tenuta del cattolicesimo, la secolarizzazione, un insieme di circostanze civili, etiche, di maniera di costruire la società, di costruire l'uomo, che ha concorso a separare profondamente la famiglia e la società. Cioè, questo mi pare un luogo a cui dedicare due minuti di sguardo, no? Cioè, le esperienze umane e morali che la famiglia propone, le indicheremo dopo, ma penso si capisca subito, no? I valori e le esperienze che la famiglia propizia restano in realtà separate dal discorso e dal costume pubblico, restano nel privato. Sono cose, sono valori che se vuoi tieni te, ma che la società in qualche maniera non valorizza, non tiene conto, non le interessa, perché alla società le interessano altri valori, che sono quelli economici e quelli della razionalizzazione dei diritti, fondamentalmente, no? Sono i valori etici della famiglia. Famiglia, ognuno fa quel che vuole, no? Così come la distanza tra i ritmi e i tempi richiesti dalla famiglia e i ritmi e i tempi imposti dalla vita sociale. Voi prendete una coppia giovane oggi, poi ditemi come fa a mettere insieme i ritmi e i tempi della famiglia con i ritmi e i tempi del lavoro. Questa è una delle cose che sta strozzando le famiglie in realtà, no? D'altra parte, con questa organizzazione si deve far così, sennò se non hai soldi non campi. Però il fatto che per guadagnare i soldi bisogna far così, per mantenere famiglie si fa così, dipende dal processo industriale, dall'urbanizzazione, dalle distanze, i mezzi veloci di locomozione, si risolve tutto e poi si incasina tutto, in realtà. Un caso tipico, forse facendo un esempio si capisce anche meglio questo discorso di fondo, cioè questa divisione tra il privato familiare e il pubblico sociale. Sono sistemi di valori troppo diversi, cioè quello che uno vivendo in famiglia dovrebbe essere aiutato dalla società a sostenere, a mantenere, a dilatare, in realtà invece gli crea ostacolo. È difficile oggi tenere su una famiglia. Quello che non capiscono alcuni genitori anziani che dicono: ma ai nostri tempi avevamo 4 figli, non avevamo il problema, adesso ne hanno uno, non ce la fanno. Un caso tipico di questa dissociazione tra il familiare e il sociale è quello evidentissimo del rapporto degli adolescenti con i loro genitori e con la loro famiglia. In genere, appunto, questa è una cosa che continuiamo a dire tutti, no? Gli adolescenti oggi sono proprio in situazioni un po' difficili con la famiglia e a noi risultano tante volte sgradevoli, no? Perché gli adolescenti nel loro rapporto con i genitori assumono proprio la parte, recitano una specie di parte di contestazione, di presa di distanza. No, non riescono, non hanno la forza di stabilire un confronto, un dialogo che cerchi di riconoscere quei legami, quei significati profondi che vengono dal patto antico, originario, che essi hanno con i genitori. Dovrebbero gli adolescenti chiedere ai genitori cosa vuol dire essere nati, cosa vuol dire diventare uomini, cosa vuol dire staccarsi da papà e mamma, quali sono i valori su cui giocare la vita. No, queste robe niente, soprattutto con i genitori, niente. Parlano i genitori quasi recitando una parte. E la recitano di fronte a chi? Di fronte a tanti spettatori. I spettatori sono i coetanei, ai quali devono rendere conto, al cui modello pubblico appartengono, dal modo di vestire al modo di parlare. Loro non possono mettersi sinceramente a dialogare con i genitori, perché hanno la parte degli adolescenti, che è un mondo a parte, che ha una sua logica, un suo linguaggio, un suo stile, i suoi valori, capito? No. E quindi i genitori, quando cercano con gli adolescenti il loro figlio da sempre, in realtà non lo trovano, perché egli si nasconde, appunto. Avete tanto di sulla vita nascosta di Gesù, no? Si nascondono in realtà, D'altra parte anche i genitori tante volte recitano, perché quello di recitare secondo modelli sociali è un'abitudine oggi anche dei genitori, i quali sempre meno sanno fare il padre e la madre. Diventa difficile effettivamente per loro. Danno spesso l'impressione di mancare di naturalezza, di libertà con i figli e quindi di recitare. Cioè, come se non si fidassero dei loro sentimenti spontanei, profondi, del loro modo di sentire. E invece il linguaggio che usano è magari quello che imparano dalla televisione, cioè dal pubblico sentire. Quindi sia gli adolescenti sia i genitori recitano come si fa tutti, perché tutti per parlare dobbiamo tirar giù dalla società un linguaggio, uno stile, ma tiriamo giù linguaggi e stile che non ci permettono in realtà di parlare sinceramente e veramente delle questioni che mettono in comune o in conflitto i genitori e i loro figli e i figli e i genitori. In ogni caso, appunto, questa lingua che gli adolescenti e i genitori spesso usano è una lingua che anche a loro appare falsa, perché non corrisponde alle cose profonde che il rapporto familiare invece continua a lasciare intravedere e che tutti continuiamo a apprezzare, tra l'altro, perché tutti dicono la famiglia è la cosa più importante. Poi quando si tratta di elaborare il che cosa succede in famiglia non abbiamo più i termini, perché la lingua che ci viene data, la parte che ci viene data, non è adeguata, è terribilmente superficiale rispetto alle cose che si vivono, perché in realtà restano grandi le attese nei confronti dei legami familiari. I valori di fondo che l'uomo acquisisce sono quelli che vengono elaborati in famiglia, anche oggi è innegabile che è così. Dalla famiglia si attende quello che non può essere trovato in nessun'altra relazione umana e che la cultura pubblica ignora, relegandolo appunto nel privato, nel soggettivo. E quello che te la devi cavare da solo, sta avvenendo così anche per la malattia e la morte del resto, no? Il linguaggio pubblico non ci fornisce più niente per capire cosa vuol dire il senso della morte. Ci indica solo dove ci sono i medici, dove ci sono le medicine, no? E lo stesso è qui. Al massimo ti danno un po' di psicologia per risolvere il problema col figlio adolescente. Perché in realtà questi grandi valori che noi ci attendiamo ancora nella famiglia sono quelli che conosciamo, il sentimento di dedizione, l'amore, appunto, l'amore inteso come la disponibilità a servire l'altro, a prendersi cura dell'altro. Non è questo la famiglia. I genitori ti fanno vedere per anni e anni che danno la vita per te. Cioè, questa è la cosa di cui bisognerebbe parlare con i genitori, o sbaglio? Invece non si vede, o meglio la si sente ma non lo si sa dire, non la si capisce, la si confonde. con le prime stupidate che arrivano con un film dall'America. Allora dico, è nella famiglia che nascono quei sentimenti di dedizione, di servizio, che sono così decisivi nel dar senso alla nostra vita e che sono così lontani dall'utilitarismo della pratica sociale, invece. È il contrario, la pratica sociale ti fa ragionare solo in termini utilitaristici. La famiglia, invece, ha fondato tutto sul dono, sulla grazia. Nella famiglia si incarnano le promesse e la capacità di mantenerle, la fedeltà, che sembrano invece essere bandite dalla vita pubblica, dove non ci si fida di nessuno, dove nessuno è fedele, dove prevale la forza, la furbizia, appunto. Nella famiglia è operante la certezza di quella alleanza. L'alleanza è la stoffa del senso della vita. Il senso della vita ti è dato dai legami, dal fatto che qualcuno è disposto a darti una parola di verità, di fiducia, di prometterti, ed è capace di mantenere questa promessa. Questi valori fondamentali, che vedete sono i valori antropologici di fondo, morali di fondo, che creano la libertà, la responsabilità, la maturità di un uomo, e in fondo sono valori religiosi nel senso virgolette della parola, che fondano, appunto, che sono alla sorgente. Questi valori fondamentali, che di fatto vengono vissuti dalle famiglie, rimangono poi nascosti, come occultati dalla cultura, dallo scambio sociale, che avvengono su altre logiche. Proprio questo nascondimento rende quei valori così minacciati e così fragili. Ecco, questa mi pare, mi fermo qui per questa lettura, che evidentemente può avere mille analisi poi più complesse, però questo mi sembrerebbe un dato su cui riflettere seriamente, perché, lo capite, questo stabilisce anche poi tutto un atteggiamento culturale, politico, sociale, e anche un lavoro di chiesa per entrare in queste questioni seriamente, non moralisticamente, coi presepi. A queste difficoltà della vita familiare la Chiesa risponde proponendo il modello della famiglia di Nazareth, e anche qui altro discorso che sarebbe da fare, perché, come avete inteso, però bisogna fare un bel lavoro per capire come questo raccontino della fuga in Egitto in realtà è una rilettura di tutta la storia della salvezza, e la storia della famiglia di Nazareth in realtà riassume tutta la storia di Israele, eccetera, eccetera. Lavoro che nelle comunità si dovrebbe fare, perché se si legge la Bibbia, poi quando si legge un brano così lo si capisce, lo si colloca. Ecco, quello che posso così dire in una frase è che quando la Chiesa risponde a questi grandi problemi col modello della famiglia di Nazareth, dobbiamo prenderci in giro, come se dicesse, se guardiamo com'era buono Giuseppe, imitiamo Giuseppe, insomma. Sì, certo, è anche vero, però bisogna prendere queste cose rispetto ai problemi che abbiamo di fronte, che sono la creazione di una storia, il mantenimento dei legami, il mantenere i legami tra le generazioni, la distinzione di genere tra uomo e donna, genitori figli, tutta questa elaborazione enorme che è la creazione, è di fronte a questi problemi che dobbiamo celebrare, mica dobbiamo celebrare con i sentimentucoli, no? Allora, a me pare che facendo questa proposta la Chiesa ci voglia far vedere in qualche maniera una famiglia che, del resto, per conoscere bisogna entrare in tanti particolari, perché sappiamo che il caso di Maria e Giuseppe è un caso molto singolare. Ma in questa proposta che viene fatta per la famiglia, evidentemente, ci vengono presentate queste persone per come fanno a accogliere la parola di Dio. per come fanno a accogliere Gesù, il Natale appunto, il Dio che prende carne nella storia degli uomini. E quindi ci fa entrare in compagnia di questa famiglia a riscoprire alla luce della Pasqua di Cristo, di colui che ci ha fatto vedere qual è la verità dell'uomo, dare la vita per i suoi fratelli, e questa è la Pasqua, alla luce della Pasqua di Cristo, riscoprire le parole dell'origine, quelle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo e poi modulate in quel lungo dialogo tra Dio e l'uomo, attraverso la storia, di cui è testimonianza la Bibbia. Vedevamo in avvento alcune piccole analisi su alcuni testi di Genesi, come sono illuminanti sui temi della famiglia. E quindi le grandi parole, il cui segreto è interpretabile nel dono di sé che Cristo fa in croce, e che fanno capire quelle parole che passano nella storia degli uomini, che sono scritte, sì, certo, sono legge naturale, in questo senso sì, c'è una struttura dell'uomo che passa dentro la storia, ma che bisogna tirar fuori, che bisogna continuamente far esistere, che bisogna creare appunto. E quindi il fatto che la famiglia è basata sull'alleanza tra l'uomo e la donna, nel quale si scambiano il dono del corpo e della vita, e sulla benedizione del figlio, sulla promessa del figlio, vissuto in un cammino di liberazione dalla terra di schiavitù, che è lo sforzo che facciamo tutti di umanizzazione, aperto alla terra promessa, messo alla prova dalla traversata nel deserto, sorretta dalla fede e dal dono di sé. E allora uno comincia a capire che il racconto evangelico che ci presenta le peripezie della famiglia di Giuseppe riprende e porta a compimento il cammino della famiglia di Israele, e questo è parabola del cammino dell'umanità, delle genti. Quindi del nostro, è la stessa struttura. E finiamo qui. Intendevo solo aprire dimensioni un po' più larghe nella considerazione della Sacra Famiglia all'interno delle feste di Natale. Però capite come questo aprirebbe alla Chiesa una missione incredibile. La cosiddetta pastorale familiare, no? Che non è il gruppetto delle famiglie che si trova, certo, il gruppetto familiare serve, no? Ma la pastorale familiare non è altro che l'entrare in profondità con il regalo che Dio ci fa con l'Eucaristia, appunto con la Pasqua, col dono di sé che Dio ci fa, nell'entrare in queste immense storie umane in cui gli uomini cercano di tenere in piedi la famiglia, di ricomporla, dove si fa la fatica di aiutare uno che si è sfasciato, dove si tengono insieme i figli che nessuno vuol fargli il padre e la madre, questa grande opera con cui Dio sta tirando sull'uomo, questa è la pastorale familiare. Ma questo, appunto, capite, una pastorale familiare o un compito della Chiesa di inserire il tema della famiglia, della sacra famiglia, della famiglia umana dentro il Natale, non mi pare che sia quello di coltivare il folklore e la nostalgia, con tutto il rispetto, guardate, ma lo dico sinceramente, però devo dire che non è quella lì la strada, devo dirlo. Dopo uno dirà, tu non capisci niente, sbagli te, sbaglio, però devo dirlo, mi sentirei disonesto non dire queste cose. Il compito della Chiesa, mi pare, è quello, soprattutto la parrocchia che ha questo destino, non di prendere la gente e costruirgli sulla nuvoletta la casa della nostalgia, ma stare tra le case della gente, come sono, come vivono. Ascoltare le difficoltà, ma anche le testimonianze dei padri, delle madri, dei figli che abitano in queste case. Capire le condizioni difficili e condividere le difficoltà che la vita sociale propone alle nostre famiglie. E quindi tutto un lavoro serio da fare, non coi predicozzi, dire la famiglia è così, la famiglia piccola chiesa, ma dove siamo? Imparare a leggere le condizioni culturali, etiche in cui effettivamente le famiglie vivono e darsi da fare, perché se poi non aiuti i figli che non hanno educazione in casa, poi se non leghi la scuola col tempo libero, con la disgrazia, con la separazione, se non aiuti i giovani a sposarsi, se non tieni nel coraggio dell'educazione all'affettività gli adolescenti, tutti questi discorsi qua, se non aiuti gli anziani soli, gli ammalati. Quindi imparare a conoscere la vita segreta e profonda delle famiglie e venire loro in aiuto, il piccolo aiuto che può dare una Chiesa, perché la Chiesa mica è così centrale nella storia della creazione. Cioè Dio sta lavorando con tutti gli uomini, basta che uno faccia un figlio, sta già facendo una cosa più importante di quella che faccio io nel dir messa, no? Ovviamente poi come Chiesa ci mettiamo dentro con questa custodia del segreto e delle parole segrete messe nella storia degli uomini fin dalla fondazione del mondo e che in Gesù noi abbiamo la fortuna in qualche maniera di vedere incarnate, di vedere vissute, no? Quindi la Chiesa è invitata a venire in aiuto a queste famiglie attraverso le forme della sua predicazione. Che responsabilità abbiamo, no? Impariamo nelle chiese a parlare un po' delle cose come sono, perché quando si va nelle chiese si deve sempre sentire dei discorsi già fatti. Con la loro predicazione, con la loro catechesi e anche con l'aiuto fraterno, il piccolo aiuto fraterno che possono fare i cristiani abitando in mezzo a tutti e creando, come da noi, tra l'altro con molta efficacia, una rete di solidarietà, di legami, di accoglienza. Pensate per esempio cosa stanno facendo le parrocchie rispetto a molte famiglie di stranieri che arrivano già qui smembrate, separate, distrutte, che si ricompongono in qualche maniera questi bambini che arrivano. E trovano qui un sacco di cristiani con la bocca piena che dicono quelli lì stiano a casa loro, no? E lo capite che qui si incontrano, no, poi stasera dopo cena se qualcuno vuole andiamo a vedere anche un presepio vivente, cioè non è che mi faccia schifo, però che prima mi permettano di capire certe cose della Chiesa, poi mi facciano anche vedere quelle cose lì. Perché qui, come vedete, si incontrano il lavoro serio, terribilmente serio, che è quello della gente che non ha i soldi per il mese, è quello di chi ha il figlio malato, è quello di chi sta sputando sangue, perché lavorano tutte e due, devono portare il bambino metà giornata qui, metà giornata là. Questa è la situazione in cui la creazione sta avvenendo, punto, no? Qui si incontrano il lavoro serio di garantire le fondamenta della storia umana e qui si incrocia l'opera di Dio, che poi noi chiamiamo creazione e salvezza della nostra umanità. Credo in un solo Dio. Generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà con gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo. E aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, riuniti con la famiglia di Nazareth, modello e immagine dell'umanità nuova, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché tutte le famiglie diventino un luogo di crescita nella sapienza e nella grazia. Diciamo insieme: rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per la Chiesa di Dio, perché esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera famiglia che sa amare, donare, perdonare. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per la famiglia, perché ispiri ai vicini e ai lontani quella fiducia nella provvidenza che aiuta ad accogliere e a promuovere il dono della vita. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per i genitori e i figli, perché nell'intesa profonda e nello scambio reciproco sappiano costruire un'autentica comunità domestica che cresce nella fede e nell'amore. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per i fidanzati, perché nella realtà unica e ripetibile del loro amore sentano la presenza di Dio che li ha fatti incontrare e li guiderà sempre in ogni momento della loro vita. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore.
Per le famiglie nuove, perché possano avere una casa lieta e accogliente, a cui non manchi la salute, la serenità e la capacità di diffondere il messaggio di speranza e di pace. Preghiamo.
Rinnova le nostre famiglie, Signore. O Dio, che in Gesù, Giuseppe e Maria ci hai dato una viva immagine della tua eterna comunione di amore, rinnova in ogni casa le meraviglie del tuo Spirito, perché le nostre famiglie possano sperimentare la continuità della tua presenza. Per Cristo nostro Signore.